Grazie professor Mascia e grazie a tutti voi che avete accettato di essere qui con me oggi, sia che mi conosciate da tempo, sia che come l'assessore Manuela, grazie, sia che invece Manuela Lanzarin non mi abbiate conosciuto prima. Intanto mi presento allora, perché qui siamo già fuori zona, noi siamo più noti a Venezia che non a Padova. E io sono la presidente dell'associazione La Gabbianella ed altri animali, un'associazione che nasce come associazione di volontariato e ad un certo punto della sua storia è costretta a diventare associazione di promozione sociale per volontà della regione, dopo vi spiegherò anche questo. E la nostra associazione è nata sulle tematiche dell'adozione e dell'affidamento. Può darsi che qualcuno di voi conosca questo, che è stato il mio libro che ha girato di più, che riguardava proprio i temi dell'adozione. Però già allora parlavamo anche di affidamento. Appunto, noi cominciamo la nostra vita occupandoci di bambini che erano privi di una famiglia in cui crescere serenamente. E subito dopo l'uscita della legge 149 focalizzammo la nostra attività sulle tematiche dell'affidamento, perché non volevamo soltanto ragionare ma volevamo agire. E nacque a Venezia il primo gruppo, che si chiamò Cerco Nido, di persone che si formavano per poi offrirsi ai servizi sociali del Comune di Venezia per prendere eventualmente in affidamento dei bambini. Tra l'altro, la prima ragazzina che fu data in affidamento a una famiglia della Gabbianella aveva ben 17 anni e tra l'altro fu un affidamento finito molto bene, molto fortunato. E ci occupavamo di affidamento quando entrarono le tematiche del carcere tra le nostre attività. Ricordo questo della nostra storia perché mi viene da fare un parallelo tra i tempi in cui, occupandoci di affidamento, io cominciai a dire che era disumano strappare dei bambini che erano cresciuti in alcune famiglie da piccolissimi fino a raggiungere l'età di 3, 4, 5, a volte 9 anni, per porli in altre famiglie quando diventavano adottabili, senza verificare se ci fosse la possibilità e l'opportunità di farli adottare nelle famiglie dove erano cresciuti. Allora questo tema e questo problema che io posi da subito sembravano assolutamente inaccettabili, perché i requisiti per l'adozione e l'affidamento sono diversi per un mucchio di motivi. L'anno scorso è stata approvata la legge 173 nel novembre del 2015, il cui titolo è «Sul diritto del bambino alla continuità degli affetti». E adesso si sente continuamente parlare di diritto alla continuità degli affetti. Allora, sulla base di questa esperienza, che ci ha voluto molto tempo per ottenere e verificare, sulla base di questa esperienza, adesso sono qui di nuovo ad andare un po' controcorrente nel dire che la legge 62, che è una legge che è considerata molto, molto positiva, molto utile, eccetera, la legge 62 ha degli aspetti che sono inaccettabili e che, a mio avviso, non ho nessuna pretesa di dire cose vere, dico semplicemente le cose che io penso sulla base della mia esperienza, a mio avviso peggiora per certi aspetti la vita dei bambini che vanno a finire in carcere, soprattutto perché una volta era chiaro che al compimento dei 3 anni questi bambini sarebbero usciti di prigione e sarebbero tornati o nella famiglia d'origine o sarebbero andati in altre famiglie affidatarie per ricongiungersi con la madre qualora la madre avesse finito la sua pena. Adesso le cose si protraggono fino ai 6 anni del bambino e in alcuni casi possono arrivare anche fino ai 10 anni del bambino. Va bene, Allora, così, e adesso parliamo un po' del carcere e del libro. Ho detto mi sono imbattuta nel carcere per caso, stavo facendo un protocollo d'intesa con l'allora funzionario, il dottor Iosa, per rispetto alle questioni dell'affidamento, quando a lui, attraverso una telefonata, arrivò il problema di portare questi due bambini che sono qui, li vedete, erano due gemellini nigeriani, all'asilo nido, e lui doveva farlo nel giro di pochissimo tempo. Io gli dissi, ma l'aiuto io, dottor Iosa. Non ho più smesso di occuparmi dell'accompagnamento dei bambini del carcere, allora era ancora nido, non era ICAM, all'asilo nido comunale prima e alla scuola materna poi. Ecco, il libro. Allora questo libro, Mamme dentro, vuole raccogliere 12 anni di volontariato nel carcere e condividere con i lettori molte esperienze che sono state fatte all'interno del carcere e arrivare a fare delle proposte. Proposte che non ho la pretesa siano le proposte giuste per rispondere a tutti i problemi che la presenza dei bambini nel carcere ci pone, perché sono problemi difficili da risolvere. Se ne discute da 30 anni, è da quando ci fu la legge di Mario Gozzini nell'86 che si è cominciato a pensare a questi bambini. Quindi vorrei guardare anche voi mentre parlo, perché mi sembra di darvi le spalle. Allora, no, il problema fondamentale è questo: c'è una mamma che ha compiuto un reato e che non ha compiuto un solo reato molto spesso, ma ha compiuto una serie di reati, e che quando è liberata ritorna, facciamo un esempio, a rubare, un esempio qualsiasi. Allora, lasciare in giro una mamma che ruba sempre, tutte le volte che ne ha le possibilità, non va bene, perché tutta la popolazione deve essere tutelata dal pericolo di subire furti. Ecco, la psicologa del carcere femminile, vero Marina, ha subito un furto da qualche giorno. Insomma, non è una cosa accettabile essere privati del portafoglio, eccetera, 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 no? Però, nello stesso tempo, i bambini sono ovviamente assolutamente innocenti e non devono pagare le colpe dei genitori. Allora il problema è che fare. Ecco, si è arrivati alla legge 62, adesso vedremo un po' di ragionarci su. Ora chiedo alla vicepresidente della Gabbianella, l'avvocato Ilenia Rosteghin, di leggere l'incipit del libro, così non sentite sempre solo una voce. Se no vieni qui.
Sì, ah, forse, perfetto, scusate. Io, il Signore, sono il tuo Dio, che punisce le colpe dei padri nei figli, dice la Bibbia. Raramente un passo biblico è stato tanto commentato e analizzato come questo, perché il principio della responsabilità individuale è il solo ad apparire giusto al pensatore moderno. Alla nostra sensibilità ripugna che le colpe dei padri e delle madri ricadano sui figli, anche se spessissimo è così. E ci sono bambini che scontano fin dalla nascita, nel modo più evidente e diretto, le colpe dei genitori. Tra questi, i bambini che nascono in un carcere da madre detenuta o che condividono con lei la cella, non avendo altro posto dove crescere. In altri tempi e in altri luoghi, i figli di madri detenute sono stati staccati dalle stesse e trattati come bambini orfani o abbandonati. Sono stati dati in adozione ai parenti, rinchiusi in istituti, posti in adozione eterofamiliare. Oggi la consapevolezza dei diritti dei bambini impedisce di staccare dalla propria madre un bimbo appena nato o comunque in tenerissima età, perché tutti sanno che tale distacco sarebbe per il neonato una pena grandissima, spesso superiore a quella di essere rinchiuso con la madre in carcere.
Di qui naturalmente il tentativo di far rimanere i bambini con la mamma e poi il dispiacere di dire ma questo bambino a 3 anni ancora così tenero deve essere staccato dalla mamma, prolunghiamo l'età in cui il bambino sarà staccato dalla mamma. E in questa maniera ci sono dei bambini che rischiano di fare i primi 6 anni della loro vita in carcere. Io ho dedicato il libro Mamme dentro ad uno di questi bambini che si chiama Alessio, ad Alessio e a tutti i bambini come lui. E nell'introduzione del libro racconto un po' quella che è stata la storia del rapporto tra Gabbianella e carcere femminile della Giudecca nei diversi momenti. Incominciamo appunto accompagnando i bambini all'asilo nido. L'asilo nido comunale si trovava dall'altra parte dell'isola della Giudecca. L'isola della Giudecca, per chi non la conosce, è un'isola lunga e a Santa Eufemia, ad un margine, c'è il carcere e dall'altra parte, alle Zittelle, c'era l'asilo nido comunale. E noi cominciamo appunto accompagnando i due bambini che vi ho fatto vedere. E poi continuiamo con i bambini che all'inizio ci venivano segnalati. Poi diventò una sorta di tradizione accompagnare questi bambini, anche perché le madri che agli inizi spesso erano restie a lasciarceli accompagnare, poi un po' alla volta accettarono questa realtà e erano spesso loro stesse che ci chiedevano di accompagnarli. Agli inizi la cosa era relativamente facile perché il comune di Venezia se ne faceva carico anche perché c'era un finanziamento che si chiamava Urban Apriamo i Muri e il comune cercava semplicemente degli accompagnatori fidati. Io glieli proponevo, controllavo come si svolgevano le cose eccetera, e le cose erano abbastanza tranquille. Dopodiché finirono i soldi di questo finanziamento Urban Apriamo i Muri e si fece carico dell'accompagnamento dei bambini la municipalità, la quale ci chiedeva di anticipare i soldi agli accompagnatori e poi ce li restituiva. Ogni volta era un dramma farseli restituire, finché arrivammo ad un protocollo anche lì, in base al quale c'era un anticipo e poi un conguaglio. Vi racconto queste cose che possono sembrare noiosissime, perché in realtà il fatto di avere degli accompagnatori di fiducia che vadano tutti i giorni a prendere un bambino a una certa ora, che non è un'ora casuale, è precisa perché comincia l'asilo, e poi lo riportino ad un'altra ora, è un vero e proprio lavoro. Non è un volontariato che avviene una volta alla settimana, due volte alla settimana e con un certo lasco, con una certa morbidezza, così come si addice al volontariato. È un vero e proprio lavoro. Allora, noi avevamo delle persone che andavano a prendere questi bambini perché erano anche agli inizi attratte dall'avere un piccolo guadagno, poi si affezionavano ai bambini, come succede regolarmente, e andavano a prenderli anche nei giorni festivi, oppure gli procuravano i vestitini, i giocattoli, eccetera, no? Facevano da zii esterni, però all'inizio per noi era facile, offrivamo una ricompensa. Quando poi ad un certo punto, eravamo nel 2010, il protocollo che avrebbe garantito un po' di tranquillità allo svolgimento di queste operazioni fu cancellato perché il Comune di Venezia era in gravi difficoltà economiche. E noi continuammo lo stesso, perché non potevamo concepire l'idea di lasciare i bambini senza asilo nido. Ve lo racconto perché abbiate l'idea di quello che succede per certi aspetti nel nostro paese. Se ne parlava prima, si costruiscono istituti a custodia attenuata, per esempio in Sardegna, a Cernobì, che sono vuoti perché non ci sono bambini che ci vadano, e io non so quanto si sia speso, ma immagino molto, e poi non si dà nessun finanziamento a chi accompagna quotidianamente i bambini all'asilo. fu lì che noi cominciamo a diventarci dei modi per avere dei soldi, perché io certo che avrei potuto avere i volontari che andavano, però avrei avuto una girandola di volontari, mentre volevo offrire ai bambini continuità negli accompagnamenti e volevo dormire tranquilla la notte sapendo che quella continuità ci sarebbe stata. Quindi bisognava pagarli gli accompagnatori. Cominciamo a fare delle fotografie ai bambini stessi, sempre di spalle, eccetera, facemmo calendari, facemmo una lotteria e insomma ci siamo inventati un mucchio di cose per riuscire a fare un po' di soldini e continuare a dare uno stimolo economico a chi ci aiutava. Intanto, però cominciamo a vedere che c'erano dei bandi della regione e la regione Veneto cominciò ad aiutarci dal 2006 al 2009. Per 3 anni di seguito noi potemmo fare un progetto educativo di cui parlo nel libro, dove finalmente cominciavamo anche a parlare con le mamme, quelle stesse mamme di cui le accompagnatrici dicevano: ma gli dai biberon di Coca-Cola? oppure che vestivano il bambino in maniera inadeguata alla stagione, eccetera. Cominciamo a rapportarci a loro, cominciamo a fare anche dei gruppi che erano gestiti da due psicologhe, cominciamo a coinvolgerle in attività di pittura, di narrazione. Lavoravano nell'orto con la cooperativa Rio Terra dei Pensieri e nell'orto si aprivano, ci raccontavano, perché il lavoro della terra le riportava a ricordi della loro stessa infanzia, ci raccontavano molte cose quando erano lì. Insomma, cominciamo a lavorare seriamente con le mamme e con buoni risultati. E questo lavoro con le mamme fece sì che le mamme cominciassero ad avere sempre più fiducia di noi. E noi, ricordo bene, noi eravamo un po' ingenui, credevamo un po' a tutto quello che ci raccontavano queste mamme agli inizi, no? E ci fu il caso che ho raccontato qui, ma mi piaceva raccontarvelo brevemente, di una mammina che era una ragazza giovane, bellissima, con una figlia che sembrava un angelo, che giunse al terzo anno e sembrava che dovessero essere separate mamma e figlia. E allora noi chiedemmo che potessero andare in una casa famiglia insieme, lo chiesero altre associazioni che lavoravano nel carcere, lo chiese la direzione stessa del carcere, c'era già la dottoressa Straffi, e alla fine si ottenne che mamma e figlia andassero in un istituto vicino. E ecco... E poi questa bambina andò, insomma, nel giorno stesso in cui mamma e figlia andarono in questo istituto, scapparono, già vi vedo che fate segnali, scapparono e non furono, furono ritrovate di nuovo a distanza di molto tempo, perché la mamma si era fatta male cadendo da un balconcino di una casa, così. Ecco. Già ai tempi in cui ci limitavamo a fare gli accompagnamenti, però ci occupavamo anche della salute dei bambini, perché questo è sempre stato un altro grande problema, perché c'era un pediatra, sì, in carcere c'è un dottore, però non c'era il pediatra, e col progetto educativo entrò anche la pediatra, però quando una pediatra che ora già non c'è più, ma spesso i bambini avevano problemi, non so, che avevano bisogno dello specialista, no? E qui c'è una testimonianza che vi voglio leggere di uno dei pochi accompagnatori maschi, perché di solito questo lavoro di accompagnare i bambini è sempre stato richiesto o da studentesse o da casalinghe che riuscivano a conciliare questo accompagnamento con i loro compiti, insomma avevano un po' di elasticità nella vita. Erano pochi gli uomini che se ne occupavano, però quando ci furono gli uomini diedero sempre dei contributi molto importanti, anche perché i bambini abituati a vivere in questa specie di gineceo che è il carcere femminile, specie se maschi, vedendo un accompagnatore maschio, si attaccavano in maniera particolare a questo accompagnatore. Vi voglio leggere un pezzetto di una testimonianza, testimonianza di Marcello. Non riuscivo a togliere lo sguardo dai suoi denti quando gli strappavo un sorriso timido. Dei moncherini neri spuntavano su una gengiva rossa rossa, più gengiva che denti sugli incisivi. E quando vedevo che gli faceva male, mi sentivo ferito, colpito da togliere il respiro. Il dolore del piccolo mi ha dato una forza incredibile e con Donatella, un'altra delle nostre accompagnatrici, e l'appoggio dell'associazione abbiamo forzato le resistenze della mamma prima e della direzione del carcere poi. Non pensiate che adesso ci siano resistenze, ma erano altri tempi. Tutti si sono resi conto che l'assistenza sanitaria che il carcere poteva dare non era adeguata al caso. Per fortuna in quel periodo c'era una promozione di dentifricio che offriva una visita gratuita presso un dentista convenzionato e specializzato nella cura dei bambini. L'occhio mi si posò per caso sullo studio del dottor Gianluca Reato di Mestre. Una telefonata per l'appuntamento, una spiegazione sommaria del caso e andammo in cinque, Paolo, cioè il bambino, io, Donatella e due agenti carcerarie. Ci permisero l'uscita sotto scorta. Solo la prima volta, poi la fiducia prevalse. La prima volta riuscimmo solo a muovere con un dito le labbra del bambino che urlava dal primo momento e a vedere quella bocca Gianluca e Cinzia, sua moglie, ebbero lo stesso mio impulso. Occorreva assolutamente far qualcosa per quel bimbo. E così fu. Tanti appuntamenti durante la pausa pranzo, mia e loro. Ore per tranquillizzare il bambino e fargli aprire la bocca. E poi medicazioni minime ripetute con infinita pazienza per riuscire a disinfiammare quella bocca, a pulire quei dentini. Penso che questo sia stato il dono più grande che io abbia fatto a Paolo e lo devo a Gianluca e Cinzia. Mi sembrò che, dopo, Paolo ridesse di più. Sicuramente non aveva più male, ma forse anche non si vergognava più a mostrare i suoi dentini. Quando la mamma di Paolo finì la sua pena, la lasciammo in una roulotte senza ruote, nel retro della casa dei nonni, che non volevano tenere con sé lei e i suoi tre figli. Io cercai di dare un futuro a quella famiglia, ma ricordo le parole del prete a cui chiesi lavoro per Marianna. Non li vuole nessuno, sono dei ladri. L'ultima immagine che ho del bambino è questa, lui che rifiuta di parlarmi. E scappa via. Ecco, anche da questa testimonianza voi forse capite come per me, che gestivo tutto ciò, fosse difficile avere degli accompagnatori, perché Marcello, quando finì di accompagnare Paolo, non volle più occuparsi di altri bambini. Ogni volta era come se ciascuno si mettesse in gioco, vivesse il suo caso, no? In qualche modo erano proprio come moralmente degli affidamenti queste storie. Poi spesso le persone andavano e io dovevo ricominciare a cercare dei bravi accompagnatori per loro. Ecco, e l'altra, uno dei capitoli più importanti dell'attività dell'associazione riguardò poi la spiaggia. Una delle attività più belle che noi abbiamo fatto è la spiaggia, e non a caso i calendari che qui non ho, della Gabbianella, ma che molti di voi hanno conosciuto, hanno avuto nel passato. Ecco, la foto del libro, questa qui, è una foto che si trova nel calendario di 2 anni fa, per esempio, ed riguarda proprio i bambini della spiaggia. Ecco, fu questa attività di portarli in spiaggia. Un'attività un'attività che mette dei bambini che vivono di fatto indirettamente reclusi, perché non sono prigionieri i bambini, ma indirettamente va a finire che lo sono, negli spazi ampi. Permette loro di giocare con la sabbia, con l'acqua, di stare tutto il giorno fuori, perché alla fine il programma si realizza così. Si prende il vaporetto balneare che va dalla Giudecca al Lido, perché sennò è complicato andare in spiaggia cambiando tanti vaporetti, e si ritorna quando il balneare, che si interrompe nelle ore centrali della giornata, riprende ad andare alla Giudecca, perché sennò se si hanno due o tre carrozzine nei vaporetti la cosa diventa molto complicata. Questo vuol dire stare fuori tutto il giorno, e noi ormai accompagniamo per 3 giorni alla settimana i bambini in spiaggia. Solo l'anno scorso c'è stata un'interruzione, perché appunto c'era stato un calo dei bambini che erano nell'ICAM, c'era soltanto il bambino di cui parlavo prima. E poi erano successe tante altre cose. Lì in spiaggia i bambini del carcere incontrano gli altri bambini, perché in questa nostra capanna, che chiamiamo capanna solidale, possono arrivare tutti coloro che ne hanno bisogno. Per cui 3 giorni alla settimana i bambini della Giudecca, altri giorni i bambini della solidarietà familiare, e qualche volta si rimescolano tutti. E quando abbiamo avuto proprio un periodo in cui c'erano pochi bimbi, in cui una volta mi è capitato di veder giocare un bambino senegalese, un bambino cinese e un bambino rom di età diversissime, e tutti e tre, che se non avessero avuto la possibilità di venire in questa capanna sarebbero stati d'estate a casa, e tutti e tre contenti di accettarsi l'un l'altro e sentirsi accettati. Questo progetto riprenderà il prossimo anno, e ho voluto dedicarci un capitolo, anche perché io nel libro ho tentato di dare un ordine cronologico alle cose, però non poteva essere solo un ordine cronologico, perché la spiaggia ovviamente si sovrapponeva al progetto educativo, e subito dopo la spiaggia, per esempio, anche questo per caso, capitò che molti bambini dovettero uscire, c'erano 4 bambini che compivano i 3 anni contemporaneamente, e quindi si pose in un periodo solo e con una grande intensità, perché erano tutti insieme, il problema di cosa fare dopo. E questi bambini finirono per andare in affidamento dalle persone che li avevano accompagnati in spiaggia. Perché questo? Perché le mamme di queste persone avevano fiducia, le avevano conosciute, le avevano viste ogni giorno prendersi cura dei bambini, riaccompagnarle, fare alle mamme stesse una relazione di quello che era successo. Queste mamme si fidavano. E così ci furono questi affidamenti, che sono una pagina triste del libro, forse la pagina più triste, perché furono affidamenti in cui sia le difficoltà che sono insite nell'affidamento stesso, sia tanti problemi che sono legati alla realtà carceraria, si sono rimescolati. I bambini hanno avuto senz'altro un periodo in cui hanno potuto godere di cure affettuose in famiglie normali, però non c'era ancora la legge sulla continuità degli affetti, e alla fine di questi affidamenti i rapporti tra le famiglie ospitanti e i bambini furono tagliati con la forbice. Adesso la legge 173 prevede che quando un affidamento finisce si possano mantenere i rapporti tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria, delle telefonate, degli incontri, e che possano essere i servizi sociali che decidono, che danno una spinta, insomma, perché questo possa avvenire. A me sembra una cosa tanto normale, tanto umana, tanto giusta. È mai possibile tenere un bambino in casa per un anno o più, consolarlo quando sta male, portarlo dal dottore, cercare di fargli capire un mucchio di cose, mettere la propria vita al suo servizio e poi sapere più niente di lui? Però andò a finire così. E io spero davvero che adesso le cose saranno diverse in futuro. E il tema degli affidamenti porta...
Lo riprendiamo.
Sì, porta, mi fermo, sto parlando troppo a lungo, professore.
Abbiamo una serie di interventi.
Non facciamo neanche una lettura ancora?
Facciamo una lettura e poi passiamo.
Scusatemi, ma ero ormai entrata... È la mia passione. Io volevo soltanto leggervi un pezzettino, perché il tema del dopo carcere porta a che cosa succede di questi bambini dopo. E io sono andata personalmente ad incontrare dei bambini che erano usciti dal carcere e che erano stati in affidamento da me e che sono finiti in Nigeria. Bambini nati a Brescia, cresciuti alla Giudecca, in affidamento, in adozione, poi in casa famiglia con la mamma, e mentre erano in casa famiglia con la mamma continuavano a frequentare l'affidataria, bambini che sapevano nuotare con la testa sott'acqua e sciare nelle piste rosse, bambini finiti in Nigeria. E dopo un anno che non li vedevo, io andai a cercarmeli. Quando l'aereo toccò terra a Lagos, subito dei volti nigeriani mi diedero il benvenuto con grande gentilezza ed io mi sentii rincuorata, ma già fremevo all'idea che fuori dall'aeroporto avrei rivisto i bambini, da cui ero rimasta lontana per un anno e più. All'uscita, invece, c'era una piccola delegazione di persone che aspettava il mio accompagnatore Domenico, ma non c'era Amir, il padre dei bimbi. Per fortuna egli rispose ad una telefonata di Domenico dicendo che era in arrivo, poi che era nell'aeroporto ma non ci trovava. A quella notizia, ormai incapace di stare ferma, mi misi a cercare anch'io i bambini, allontanandomi per un po', ma subito fui richiamata indietro. Amir e figli erano arrivati in quel momento. Con il cuore in gola arrivai, cercando con gli occhi i bambini, ma riconobbi a stento Samuel, magrissimo, con occhi spenti e grandi denti che nel visetto scarno sembravano occupare più spazio di una volta. Lo abbracciai guardandomi intorno e cercando con gli occhi Veronica. «Dov'è Veronica?» chiesi senza fare complimenti né salutare gli adulti. Mentre stringevo Samuel, che non ricambiava il mio abbraccio, sentivo addosso gli occhi penetranti di un altro bambino, con i capelli rasati come Samuel, a lui simile, ma più piccolo. «Dov'è Veronica?» ripetei con ansia. «Chi è questo bambino?» Lo sguardo intensissimo di quel piccolino mi turbava in profondità. «Dov'è Veronica? Chi è questo bimbetto?» Alla terza volta mi risposero. «Questa è Veronica». Allora la vidi e la riconobbi. Pelata, lei che era sempre piena di treccine, magrissima, lei che era cicciottella, vestita da maschio, lei che era così femminile. Abbracciai anche lei e le chiesi stupidamente: «Perché sei senza capelli?» Nessuna risposta, muto ora, anche lo sguardo. Mi fermo qui perché capisco che ho superato i tempi, però voglio dire, questo capitolo c'entra con il libro, vuole dire dobbiamo andare a vedere che fine fanno questi bambini. Grazie.